Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ora iniziamo subito con la riparazione che vorremmo in qualche modo anche. Non so se è giusto il termine, inculcarla, ecco, cioè che gli ascoltatori si abituino anche loro a fare continui, diciamo per quanto possibile, atti di riparazione, perché quelli che continuamente hanno gli atti di demolizione, di distruzione, quelli lavorano giorno e notte, no? E noi siamo più. Come dire, ottimisti perché speriamo che senza fare niente si aggiusti tutto da solo, no? E non è così. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. E vi domando perdono da tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi
Non vi
amano.
amo.
Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo.
Santo.
Io vi adoro
Profondamente.
profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, adesso facciamo le considerazioni del caso. Leggevo che quando c'è stata la riforma liturgica, diciamo che il riformatore poi è stato scoperto che era massone, per cui dal posto che aveva l'hanno mandato in Turchia, ma praticamente sono stati tolti dei salmi dall'ufficio, ovvero dal breviario, i salmi deprecatori, cioè praticamente dove il Signore praticamente indica la fine che faranno coloro, insomma, che si ribellano a Lui, in poche parole. Ecco. Allora, siccome sono, non è che se l'è inventati qualcuno, fa parte della parola di Dio, fa parte dei salmi, per cui sono 150, e questi non è che uno ci ha aggiunto quello che gli passava per la testa, è riconosciuto parola di Dio. Allora, la strategia è questa qua, no? Cosa ho fatto, no? A forza di girarci intorno e non voler sottostare alla volontà della maggioranza, sono stati tolti, per cui non si parla più del Signore che castiga, no? Perché dice, ma la gente, se gli dici che il Signore li castiga, poi magari, ecco, ne hanno a male. Pensano che il Signore non sia buono e allora facciamo così, lo censuriamo lo Spirito Santo e non gli facciamo dire quello che lui ha detto. Pensa un po' che coraggio ha l'uomo, no? Ma questo è solo l'inizio, no? Perché poi alla fine dove bisognava arrivare? Bisognava arrivare dove stiamo arrivando, cioè praticamente all'inferno che ci va. Nessuno, perché? Perché qualcuno dice che il Signore essendo misericordioso, e secondo il profeta Martin Lutero, vero, siamo già tutti salvi, per cui ragazzi fate quello che vi pare perché siete comunque tutti salvi, ecco, anzi più ne fate meglio è, perché così potete dire: Signore, io che sono più peccatore degli altri sono qua, per cui devo glorificarti. Ecco, questo è il pensiero attuale. Un po' alla volta questi discorsi sono così scivolosi, no, che bisognava arrivare qua. Naturalmente con grande dolore da parte di chi? Della Madonna, che non l'hanno mai vista sorridere, anche se la vogliamo sorridere, ma praticamente non l'hanno mai vista sorridere, perché lei ha fatto vedere dove vanno le anime dei poveri peccatori, che vanno all'inferno in grande quantità. Bene, e allora naturalmente Fatima, parlando così, è in controtendenza, per cui Dio ha mandato la regina dei profeti e ha detto: state attenti, aprite il messaggio, vero, non prima del 60, perché poi iniziava il concilio, no? Ci stava studiando, ecco, per questo concilio. State attenti, perché lì diventerà la forgia di tutte le miserie di questo mondo. State attenti. Allora non è stato letto, oppure non è stato creduto, perché sembra che qualcuno abbia detto: ma forse sono fantasie di donne, per cui la Madonna, che donna, sarà fantasia anche lei. E praticamente non abbiamo dato retta e siamo arrivati qua, e non siamo ancora arrivati in fondo, ma certamente non siamo lontani dal fondo. Questo naturalmente non solo ha rattristato la Madonna, ma rattrista tutti coloro che hanno una fede vera, una fede viva, una fede che ci è stata tramandata dai nostri avi e da tutti i santi che l'hanno vissuta e insegnata con parole e opere, come ha fatto Gesù Cristo. E neanche farla apposta, mentre, vero, tutti questi imbroglioni che ce ne sono ancora, è la massa, quanti, dice, confusione di idee, predominio di ladri, imbroglioni. Pensate un po', e il Signore, visto e considerato che Martin Lutero dice che siamo tutti salvi, ma non si è salvato neanche lui perché è finito all'inferno, il Signore in controtendenza, cioè cosa fa? Manda la Madonna regina dei profeti, e chi manda? Un frate inchiodato sulla croce per 58 anni, che naturalmente sarebbe in contraddizione col pensiero di oggi, che luterano, che dice che siamo tutti salvi. Ora, Padre Pio cos'è stato 58 anni sulla croce? Ma sarebbe stata una crudeltà se non serviva, no? E invece no, ti diceva: mi sei costato lacrime e sangue, cioè le anime costano, capite? E nonostante tutti questi segni, beato chi li sa comprendere, perché pare che siano pochi quelli che li sanno comprendere, e purtroppo sono quelli che invece dovrebbero conoscerli per primi, e stanno alla larga da questo pensiero che è realtà, perché noi, se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra inizierà una di peggiore. Beh, allora, se fosse già tutto pagato, non serviva che scoppiasse una guerra e ne scoppiasse un'altra, no? Per cui la Madonna cosa è venuta a fare? Siamo dei disgraziati alla fine, cosa volete che vi dica? Posso usare tanti termini, no? Ma credo che il più appropriato sia proprio questo qua. Disgraziati, cioè praticamente uno che ha la grazia di capire non è un disgraziato, ma uno che non vuol capire, addirittura insegna l'errore al prossimo, che cosa può essere? Ecco. Allora, vediamo un po', Anna, no? Perché anche qui abbiamo la prima lettura, Geremia, poveretto Geremia, ma quanto ha patito il profeta Geremia. Ecco, sentiamo un po' che cosa gli manda, cosa dice Geremia come altoparlante, perché dentro gli parla il Signore, lo Spirito Santo, per cui è parola di Dio. Ecco. E sentiamo un po'. Così dice il Signore, per cui non dice così dice Geremia, dice no. Così dice il Signore.
Esatto. Il Signore, dopo innumerevoli richiami per far desistere Israele dalla sua condotta malvagia, non esita a punirlo per le sue grandi iniquità e i suoi molti peccati. Egli però, essendo un Dio fedele e pieno di misericordia, non dimentica le sue promesse. Dopo il castigo, restaurerà le sorti del suo popolo, concedendogli la prosperità. Spesso anche noi, nella vita quotidiana, ci dimostriamo infedeli al Signore, quando pur di non mettere in discussione le nostre abitudini, o per non rischiare di perdere quel misero vantaggio materiale, viviamo nel compromesso, preferendo i nostri interessi all'osservanza dei comandamenti divini. Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele. Scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore. La tua ferita è incurabile. La tua piaga è molto grave. Nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti. Non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità. Perché sono cresciuti i tuoi peccati? Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore, ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo. La loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano, uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
Quando, diciamo, queste letture qua, di solito, a parte che nei giorni feriali è raro che ci sia qualche sacerdote che fa il cosiddetto fervorino, che spieghi un po' le letture per cui si leggono, e, diciamo, e si volta pagina, si va avanti, la messa è finita, andate in pace, no? Ma è un vero peccato, perché vengo a messa per comunicarmi con Gesù Cristo e bisogna vedere se ci credo che Gesù è presente nell'Eucaristia, basti vedere come lo ricevi, no? Ma soprattutto, prima c'è il nutrimento del Verbo di Dio, no? Per cui Dio mi parla, e queste letture servono anche a prepararti poi, sia la prima lettura, sia il Vangelo, al giusto, come dire, atteggiamento che tu dovrai avere nei confronti di Gesù quando lui dirà: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te, per cui tu costi il mio sangue, tu costi la mia passione, ingrato, e te lo sei dimenticato. Bene, allora così, parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, per cui non Geremia, il Signore dice così. No, non abbiamo signori come dire, che cambiano. Dio quando parla, le sue parole sono di vita eterna, non si cambia manco una virgola, no? Per cui il Signore ha detto queste cose, no? Scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Qui, tutte le cose, no? Non ha detto prendi appunti di quel che ti ricordi, di quel che ti ho detto. È scritto così? No. È scritto scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto, tutte. È importante, sapete, quel tutte, perché altrimenti se cominciamo a tagliare la parola di Dio, cominciamo ovvero anche praticamente a censurare Dio. Penso a te, la superbia diabolica che si impossessa dell'uomo, vero? E si ribella a ciò che Dio insegna, no? Vuole addirittura correggere il Signore. Tu pensa dove arriva la superbia dell'uomo? È spaventoso. Così dice il Signore, la tua ferita è incurabile. La tua piaga è molto grave, nessuno ti farà giustizia, per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Allora, queste letture qua, uno deve applicarle al giorno d'oggi perché sono parole di vita eterna. Cioè, noi, quando rifiutiamo il bene, vuol dire che non vogliamo guarire, no? Perché se io sono all'ospedale, no, dico non sono all'ospedale, ma sono all'ospedale, mi vogliono curare, no? E io invece voglio morire. E quando mi mettono, non so, gli aghi e io me li stacco, e quando mi mettono dentro questi aghi delle sostanze per cercare di guarirmi e io me li stacco, vuol dire che io non voglio guarire. Per cui la ferita diventa, sono così superbo, che la superbia, diciamo, è invincibile, perché tu ti fai come Dio, per cui praticamente somiglia a Lucifero e a casa sua finirai se non ti pentirai amaramente di quello che hai detto, di quello che hai fatto, di quello che stai facendo. Nessuno ti fa giustizia, per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Cioè la guarigione alla superbia è una cosa che diciamo è possibile perché nulla è impossibile a Dio, ma siccome c'è il libero arbitrio, ovvero se io non voglio, cioè quelli che vanno all'inferno, non è che vanno all'inferno perché non vogliono andare all'inferno, vanno all'inferno perché vogliono andare all'inferno, cioè rifiutano di essere guariti dal Signore, resistono alla grazia, se no le anime che vanno all'inferno come fiocchi di neve, diceva Santa Teresa d'Avila, che Gesù gliel'ha fatti vedere, fiocchi di neve come un'intensa nevicata d'inverno, intensa nevicata d'inferno, d'inverno le anime vanno all'inferno. Per cui anche in questo momento, mentre noi parliamo, stanno piovendo anime all'inferno e con nostro massimo disinteresse, no? Sono affari loro. Cioè non è che penso, questo è mio fratello che sta andando all'inferno, no? Io ho qualche sofferenza, qualche cosa la offro per salvare coloro che rischiano l'inferno, no? Ecco, ti manca la fede, sei un superficiale, sei un presuntuoso e pensi che quello che passa per la testa tua sia ispirazione divina, invece no, è un'ispirazione diabolica, perché praticamente ti opponi alla verità. Allora, poiché ti ho colpito, dunque, ti ho colpito come colpisce un nemico con un castigo spietato. Se andiamo avanti ancora qualche anno, vedrete che questa lettura qua verrà cancellato questa parte qua. poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati, probabilmente verrà cancellato. Perché noi vogliamo censurare, il Signore non deve dire queste cose, come si permette di dire queste cose a noi che siamo già salvi, no? Qui peccati, ma che peccati? Noi peccati non ne facciamo, no? Confessare, ma se i confessionali non, se non ci sono più, in qualche chiesa sono stati tolti, perché siamo tutti salvi, per cui pensate che disgraziati siamo, no? Disgraziati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile la tua piaga, la superbia, incurabile. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, una grande, ti tratto così per la tua grande iniquità perché sono cresciuti i tuoi peccati. E continua a insistere sui peccati, è cosa che noi invece insistiamo per non parlarne. Ecco, il tempo oggi, ma quali peccati, ma avessi peccati, ma va là. I peccati, ma se non si confessa più nessuno, non si confessano neanche i confessori, no? C'è un problema perché un confessore che si confessa comprende il valore della confessione e invita i parrocchiani a fare altrettanto, no? Ma se non si confessa lui, non ho capito perché deve invitare i parrocchiani a confessarsi, no? A Padre Pio si confessava quasi tutti i giorni, penso un po', perché sapeva cosa erano i peccati, cosa costavano i peccati. Così dice il Signore, ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe. Ecco, qui c'è un risvolto. Allora, la Madonna è venuta a dire quello che è venuta a dire, no? Però ancora tutto non lo abbiamo ben capito, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo aumentato i peccati, i sacrilegi, e di tutto, l'eresia, non c'è più un limite a niente. Allora la Madonna dice però, infine il mio cuore immacolato trionferà. Ma a che prezzo però? Per cui è impossibile che adesso, dalla mattina alla sera, domani mattina siamo tutti convertiti, tutti in lacrime, ecco, pentiti, e praticamente saremo tutti convertiti e il cuore immacolato di Maria avrà trionfato su di noi. Queste qui sono cose che non avvengono se non tu non le desideri, non le vuoi, devi conquistarle, non è che vengono giù dal cielo come la manna gratuitamente, no? Devi convertirti, se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo, dice il Signore. Ora cambierò la sorte delle tende di Giacobbe, avrò compassione delle loro dimore, siccome ha compassione di che cosa? Dei bambini, ha compassione dei ragazzi che poveracci sono devastati perché i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Allora, il Signore, diciamo che ha compassione di questa generazione, diciamo, di ragazzi e ragazze che sono impegolati nel peccato fin sopra i capelli e non sanno neanche cioè, credono che non sia neanche peccato. Nessuno ti rimprovera, addirittura mi tocca sentire, dicono, ma io sono andato dal prete, ma mi ha detto così, ma voi vi volete bene? Sì, e allora, se vi volete bene, quello che fate non è peccato. Ma chi è che te l'ha detto? Ma chi è che te l'ha insegnato? Belzebul, ma come fai a dire queste cose qua? Allora, vi risuoneranno inni di lode. Allora sì che potremo cantare Chiesa di Dio, Popolo in Festa. Adesso dovrebbe essere proibito, finché non ci convertiamo, finché non trionferà il cuore immacolato di Maria. Li farò crescere e non diminuiranno, per cui la Chiesa oggi è ridotta proprio ai minimi termini, quella vera, ecco, quella diciamo che è fedele al Signore e ai Suoi comandamenti. Li farò crescere e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati, I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Per cui gli oppressori non vengono, ecco, esaltati o benedetti, ma saranno puniti. E beh, è chiaro, diciamo, se uno fa il bene, chi semina il bene raccoglierà bene, ma chi semina male non può raccogliere un bene, no? Perché altrimenti sarebbe premiato chi fa il male. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo, io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Per cui, diciamo, cieli nuovi, terra nuova, no? Qui praticamente bisogna mettere dei capi nuovi che insegnano la verità e praticamente si allontanano totalmente, perché questa è la conversione, da tutto ciò che è errato, tutto ciò che è sbagliato. E allora ci sarà questo trionfo, ma a che prezzo? Tu pensi che l'uomo a buon mercato cambia vita? Deve essere umiliato, umiliato a sangue, a morte, e allora piangendo i propri peccati, ecco, perché beati quelli che piangono i propri peccati, dopo riconosceremo, Signore, tutto quel che ci è capitato, tutte le sofferenze che stiamo patendo, ce le siamo meritate, perché siamo un popolo ribelle, un popolo che addirittura si permette di censurare i tuoi insegnamenti, di cambiare l'insegnamento di 2000 anni. Pertanto, diciamo, dobbiamo essere umiliati, perché adesso quando uno si permette di censurare la parola di Dio, è un atto di superbia diabolico, veramente. Ecco, e pensare, ma questo già ve l'ho detto altre volte, no, che il demonio, l'esorcista che ha sbagliato una parola, gli ha dato dell'ignorante, no? Adesso immagina cosa dirà a quelli che addirittura le cancellano le parole. Cioè, l'accusatore dei fratelli, pensate un po', molte anime vanno all'inferno, perché allora noi praticamente siamo chiamati alla riparazione, sono nostri fratelli, sono persone chiamate da Dio a servirlo e poi finiscono per non servire più Gesù Cristo, Dio che è verità, ecco, insegnando menzogne, per cui siamo passati dalla parte del menzognero, capite? Ecco, questa è la realtà. Ma chiaramente qui, se va avanti così, queste letture qua, vedrete che fra poco diranno no, basta, il Vecchio Testamento non c'entra più niente, buttatelo via, perché dice delle cose che non sono più adatte per i nostri tempi. Vedrai se non sono adatte per i nostri tempi, saranno adattissime ai nostri tempi. Bene, Anna, poi c'è anche
il Salmo
responsoriale.
Certo, benissimo. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli e si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore.
Che meraviglia, la parola di Dio, ma bisogna mangiarla proprio, altro che spaghetti, bisogna mangiare il rotolo del libro, nutrirsi della parola di Dio che è verità, che è lampada ai nostri passi. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Ora, vedi, il Signore ricostruisce, è un riparatore. Noi iniziamo proprio alla sequela di Gesù e di Maria, corredentrice, cominciamo subito con la riparazione. Vedete, anche questo salmo, il ritornello suona così. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Ora, se tu fai parte del corpo mistico, se Gesù Cristo è il divin riparatore e tu sei uno sfaticato che non vuole riparare, praticamente ti stacchi dal corpo mistico, per cui gli dice lui ripara e tu non vuoi riparare. Come fai a dire che sei in comunione con colui che ripara quando tu non vuoi riparare? Anzi, addirittura demolisci. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la sua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Allora, le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Adesso tutti i re della terra credono di essere onnipotenti, perché se fossero cristiani, diciamo, non promulgherebbero leggi anticristo. Per cui questi sono collaboratori dell'anticristo e degli anticristi. Oggigiorno non sappiamo neanche quanti ce ne sono, questi anticristi. Però è il Signore che però con un soffio li stende tutti quanti, lascia fare. Perché? Perché diciamo il suo stile è questo qua. Praticamente lui permette che tu entri in una prova, ma non è che permette che tu entri nella prova perché tu cada. Entri nella prova perché tu lo glorifichi nella prova che stai vivendo. Pertanto, se oggigiorno l'eresia, diciamo, galoppa, ecco, tu lo glorifichi nella fedeltà. Perché altrimenti come fai a, diciamo, come fa ad essere provata la tua fedeltà se hai il vento che soffia dalla parte giusta? È quando soffia dalla parte contraria che tu devi testimoniare e glorificare Dio con la tua vita. Allora, i re della terra saranno umiliati perché diranno: pensavamo di essere noi come Dio, guarda un po', la terra che, vedi, chi è che con tutti questi scienziati, ma perché non riescono a fermare i terremoti, per esempio, no? Vogliono andare sulla Luna, no? Ma state qua sulla Terra a risolvere questi problemi. Però noi nella novena di San Michele Arcangelo dice buoni fulmini e terremoti che il drago dell'inferno è solito provocare a nostro danno. Il Signore lo permette, cioè se il Signore non vuole non lo permette. Lo permette per castigarci, non è che sono benedizioni, sono castighi di Dio. Vogliamo andare a goderci la vita, vogliamo andare dove c'è la carne a buon prezzo, ecco, quella peccaminosa, bene, trema tutto. Ecco, i vulcani, insomma, vabbè. Allora, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. I derelitti sono quelli che praticamente stanno patendo, sono una minoranza, quelli che hanno capito bene come siamo combinati, no? E questi qua pregano e dice: Signore, vieni presto in nostro aiuto, Signore. Dice anche Don Dolindo, dice: se tu non vieni e non intervieni per mettere ordine, dice Don Dolindo, qui va a finire che cadono anche quelli che sono stati in piedi fino adesso. Per cui questi derelitti, ecco, pregano, ma il Signore non disprezza la loro preghiera, per cui dobbiamo confidare che presto verrà a liberarci, la vostra liberazione è vicina. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato dalla lode al Signore. La generazione futura, quella che gusterà il trionfo del cuore immacolato di Maria, ecco, sappia cosa hanno fatto, cosa hanno combinato i propri genitori, che il castigo che incombe sull'umanità, ecco, è stato causato dai peccati dei genitori che hanno votato, hanno voluto tutte leggi anticristo, leggi infami, leggi praticamente immorali, leggi che ti costringono praticamente ad essere scandalizzato, ecco, ti scandalizzano, ecco, e poi vanno a fare anche la comunione questi disgraziati, no? Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra. Qui il Signore vede tutto, è lento all'ira e grande nell'amore, è lento all'ira, ma non ha detto che non c'è l'ira di Dio, no? È lento, cioè aspetta, spera che l'uomo si renda conto di dove si sta cacciando, no? È lento all'ira. Ma però l'ira c'è, ecco, per cui ci castigherà, ed è un bene. Anzi, i santi dicevano così: castigami, o Signore, ma salvami. E allora bisogna pregare, voi l'avete il coraggio, di dire: Signore, castigami, ma salvami. Castigaci, ma salvaci. Castigaci, ma salvaci. Signore, abbi compassione di noi, non continuare a lasciarci con questa piaga che diventa incurabile. Signore, intervieni prima che questa piaga diventi incurabile, insanabile. Per ascoltare il sospiro del prigioniero. Sì, siamo prigionieri alla fine. Siamo prigionieri di che cosa? Dell'errore. Siamo prigionieri degli eretici, no? Perché dobbiamo sopportare pazientemente tutte le cose che non sono vere, che non sono verità. Per liberare i condannati a morte, sì, perché questi qua praticamente sono condannati a morte, non fisicamente, ma spiritualmente, e vogliono condannare a morte gli altri, perché se io ti dico, guarda, tu nelle condizioni in cui sei, una volta si diceva che non potevi accostarti alla comunione, ma adesso è cambiato tutto, per cui ti mando a morte, ti mando a fare sacrilegi, non è possibile, diciamo. Il bene deve essere, cioè non si può insegnare una cosa che non è bene per procurare un bene, no? Il bene viene dal bene e dal male non può venire un bene. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, il cuore immacolato di Maria. La loro stirpe vivrà sicura alla sua presenza, sì, sarà il vostro sicuro rifugio, vedi qua, vivrà sicura alla tua presenza, il cuore immacolato di Maria sarà il vostro sicuro rifugio, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme. Ecco, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Ecco, poi dice, ci sarà un lungo periodo di pace, dice, dopo, ma voi immaginate questo lungo periodo di pace che servirà proprio a far sviluppare nuovamente la Chiesa Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, vero? Con tutte le caratteristiche che ci porta alla santità, non alla giustificazione dei nostri peccati. Ecco, e vedete, il Signore lo permette questo, noi vedremo anche nel Vangelo che tra poco sarà letto, no? E vediamo praticamente che gli apostoli sono in quella barca, però Gesù non c'è, e c'è il mare mosso, è un lago, il lago di Genezaret, venti forti, e dice, ma perché il Signore permette questo, poveracci, sono da soli, lui non c'è, e rischiano veramente di naufragare. Allora ben spiegava, ecco, il sacerdote, diceva così, il Signore ti spinge a vivere un'esperienza, Pertanto quell'esperienza è perché vuol farti crescere. E spiegava in questo modo, diceva, quando tu da bambino camminavi a gattoni, vero? La mamma voleva che tu camminassi su due gambe. E tu, diciamo, per te era una fatica, diciamo avevi anche paura perché non avevi stabilità. Beh, qui la mamma non era cattiva perché voleva che tu imparassi a camminare. E tu però preferivi andare a quattro gambe perché dici così, sono sicuro che non cado. E la mamma vuole che tu cammini, ti mette, cioè vuole che tu cresca in pratica, no? Anche il Signore, le prove che Lui permette che noi abbiamo, sono prove che servono per crescere. Tu sei nella prova, bene, mostrami la tua fede e camminerai sulle acque. Invece, siccome tu sulle acque non riesci a camminare perché sei uomo di poca fede, nelle acque, nei pericoli, ecco, noi siamo in mezzo ai guai, ma non dobbiamo temere, perché Gesù ci dice, non abbiate paura, sono io. Ecco, dobbiamo confidare nel Signore, perché dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, per chi la cerca, per chi la vuole, per chi la desidera, per chi combatte per avere la grazia del Signore, per poter camminare in questo mare tempestoso. Bene, Anna, io direi che a questo punto
sì.
Potrei anche chiudere la bocca
e dire... Quante considerazioni preziose, davvero. No, assolutamente.
Ma no, quando si legge la parola di Dio, non è che si deve leggere tanto per leggerla.
Esatto.
No? Non è un
oltre.
Giornale, come si dice, quello, una settimana enigmistica, no? Sì,
certo.
Che in pratica sembra che la parola di Dio sia enigmistica, no? Sia tutto un enigma. Però è interessante perché quelli che comprano questo giornaletto poi sono là che fanno le parole incrociate, fanno tutte queste cose qua. Vedi che sei stolto, perché su quella cosa lì tu vuoi scoprire il significato, vuoi raggiungere insomma la conoscenza di tante cose, sei messo alla prova per vedere se conosci, se non conosci. E perché con la parola del Signore tu non ecco, le parole incrociate, la verità, Nuovo e Antico Testamento, insegnamento, queste sono parole incrociate, ecco, è sempre lo stesso risultato, la verità è una e non si cambia. E così procediamo, allora, pregate, diciamo soprattutto perché ci siano sempre in circolazione dei buoni profeti che hanno il coraggio di dire la verità e che non restiamo, il Signore non ci lascerà soli, vero? Verranno giorni, pensate a Lucia di Fatima, sapete perché Fatima è sempre messa in un cantone? Perché è terribile, spiega così bene le cose, fate conto, no? Parla, peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, voi vedete in giro, ecco. Allora, censurata anche la Madonna, non ne parliamo dei peccati della carne, poi ci sono apparizioni di qua, però dei peccati della carne non se ne parla più. Allora, i peccati della carne mandano le anime all'inferno. Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Anche lì, censurata anche la Madonna, non se ne parla più. In braghette corte, in canottiera vanno a fare la comunione e nessuno gli dice niente. Devi rifiutarti dalla comunione, dice tu. Non puoi entrare in chiesa in quelle condizioni. Se vai al mare puoi farlo, no? Pigliare il sole, ma questa non è una spiaggia. Ecco, poi Lucia dice, verranno giorni in cui non vi aspettate, sentite che parole di fuoco, non vi aspettate aiuto né dai sacerdoti, né dai vescovi, neanche dal Papa. Naturalmente queste frasi diranno, no, ma chissà chi l'ha scritta, no, ma è impossibile, no. Per cui Lucia, hai voglia prima che la facciano santa con quello che ha detto, con quello che ha riferito. I bambini, a loro sono morti dopo 2 anni, per cui quelli si possono far santi. Ma Lucia ha un carnet di segnalazioni che mostrano tutto quello che stiamo vivendo, che se la facciamo santa è praticamente, per farla santa dovremmo prima credere a quello che lei ha detto, ma siccome non abbiamo creduto, non ci crediamo ancora, come si fa a farla santa? Per cui vedrete che faranno santo qualcun altro prima di lei, perché è scomoda la sua presenza, è scomoda perché ha detto delle cose terribili. Bene Anna, allora procediamo.
Con una breve tacco musicale, Claudio.
Tacco musicale, sì, se qualcuno vuole telefonare lo può anche fare, non lo
ricordo,
so.
Ricordo, sì.
Basta, no, perché poi se uno telefona per domandarmi come si fa a fare gli spaghetti alla marinara,
no.
Allora no. C'è un programma forse culinario, ma questo è tutta una cosa.
Ecco, io ricordo allora il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391, ma per parlare di cose serie certamente, no, a tra poco
l'argomento
cose
che
sante.
Sì.
Dai. Ave Maria, tra poco.
Thank you.
Ecco, possiamo allora riprendere con il Santo Vangelo. Gesù che si ritira in solitudine a pregare dopo un'intensa giornata di fatiche apostoliche ci offre un mirabile insegnamento sulla necessità di sapersi raccogliere per parlare con Dio, per rigenerarsi spiritualmente, specie dopo un'intensa attività. Salvando i suoi dalla tempesta, poi, egli ci dimostra come vegli costantemente sulla Chiesa, attaccata con violenza dai suoi numerosi nemici, non esitando ad intervenire anche con azioni straordinarie per soccorrerla. Dal Vangelo secondo San Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. Gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genezaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Passo alla meditazione di Don Dolindo. Gesù aveva moltiplicato il pane di orzo e di pesci per indurre nell'anima di tutti l'idea di una potenza che poteva moltiplicare per tutti il cibo della vita che voleva dare. Egli aveva il cuore fragrante di amore e l'aveva effuso per cominciare a farne conoscere la profondità, l'altezza, la lunghezza e la larghezza. Operò un miracolo grande, moltiplicando il pane di pesci e dilatò, per così dire, ogni atomo di queste sostanze, ordinandole con la sua volontà alla folla che doveva alimentare e quindi proporzionandole alla sua esigenza. Operò ingrandendole e facendole crescere, per figurare il pane del cielo che in tutti i secoli sarebbe stato sempre pronto per le anime pellegrine, desiderose di vivere soprannaturalmente in Lui e per Lui. Noi assistiamo ogni giorno ad una moltiplicazione più grande, immensamente più grande sui nostri altari, e vediamo il pane di vita distribuito a quanti ne hanno desiderio. E col pane, colui che non disdegnò d'essere raffigurato proprio in un pesce e che, ardendo di amore nella fiamma della sua carità, diventa cibo per le anime nostre. Ma, ahimè, anche noi, come il popolo di Israele invece di intendere, perché Gesù ci si dona. Oriamo a Lui per averne benefici temporali e lo vogliamo re della nostra vita materiale. Andiamo a Lui senza vero amore, con uno spirito venale ed interessato, anche spiritualmente parlando, e vorremmo che fosse nostro re per ottenere da Lui la gioia di una vita beata solo in terra. Ed è allora che Gesù fugge da noi e si nasconde, perché Egli vuol darci amore, e vuole amore, amore purissimo, che lo cerchi per glorificare Dio solo e farlo regnare nella nostra vita. Un desiderio terreno sbanda, per così dire, tutta la nostra vita spirituale. Gesù si nasconde. Gli apostoli, ossia quelli che possono curare l'anima nostra, si allontanano. La sera incombe su di noi e le difficoltà dell'approdo alle eterne rive crescono. Mangiare il pane del cielo per conquistare la terra, ma non è un assurdo. Unirsi al Verbo incarnato, gloria sostanziale di Dio, per sospirare alla propria gloria, non è un paradosso. Non ci immergiamo noi nell'oceano della vita per cadere nei gorghi delle nostre miserie, ma per superarli e giungere alla vita eterna. Questo è il segreto del pane del cielo. Gli apostoli, all'esortazione di Gesù di montare in barca e andarsene soli verso Cafarnaum, discesero dal monte verso la spiaggia che era già deserta. Montarono in barca e cominciarono a remigare. Il sera fatto buio. Remigavano con forza per superare i 7 chilometri circa che li separavano dall'altra riva, prima che li sorprendesse la notte profonda, tanto più che cominciava a soffiare un vento forte e i marosi si alzavano minacciosi. La barca si innalzava sulle creste dei flutti e ricadeva nell'abisso, boccheggiava, era scossa e dalle folate più forti di vento pareva si volesse capovolgere. Gli apostoli non si scorgevano più tra loro, poiché il buio pesto cresceva, nessuno parlava. Si udiva solo il ritmo lacrimoso dei remi, il sibilo del vento, il cozzo dei flutti. Pareva venisse meno l'acqua di sotto ad ogni tonfo e la barca cadeva come se volesse sparire. Quel senso di vuoto improvviso dava le vertigini. Le facce si contraevano in uno sforzo, quasi la volontà avesse voluto sostenere la fragile barca sull'abisso e risospingerla a galla. Remigavano con l'angoscia nell'anima, poiché Gesù non era con loro. Oh, se ci fosse stato, si sarebbero creduti al sicuro. I loro cuori, per la stessa tempesta, si orientavano a lui e quel desiderio era preghiera. Gesù dal suo rifugio li ascoltò e benché lontano li guardò, poiché per lui le tenebre notturne non erano ostacolo al vigilante sguardo del suo amore. Era solo e poteva più liberamente dominare la creazione, poiché era nascosto a tutti. Nella compagnia degli uomini, egli, benché vero uomo, doveva fare un miracolo continuo per celare la sua divinità, poiché se l'avesse lasciato libero il varco, l'umanità che aveva assunta si sarebbe di un colpo trovata, per così dire, nell'orbita delle eterne leggi della divina gloria, quasi proiettile, lanciato oltre l'atmosfera e mutato d'un tratto in un roteante corpo celeste. Sul monte era solo, ed in quella solitudine imbalsamata dalla sua preghiera, le leggi naturali erano ai suoi ordini, quasi sentinelle, che il re aveva dispensate dal protocollo delle loro mansioni. La natura tenuta, per così dire, sull'attenti, quando egli era in pubblico ed amava nascondersi. Quando lo vedeva solo, scioglieva le fila e s'accalcava intorno al suo creatore, osannando per servirlo. Gesù era solo e pregava. Che spettacolo! Quale spettacolo! La sua anima pregava. E pregando era come fiamma che si sollevava da un olocausto, poiché il suo corpo era tutto un'immolazione di amore. Pregava. Ed era avvolto dal fulgore divino, della divina persona del Verbo, quasi fiaccola nei raggi meridiani. Splendeva di luce divina. E traeva il corpo appresso a sé, quasi come fosse nube di timiama tratta su dalla fiamma. Non aveva più come centro di gravità la terra, ma l'eterno splendore del Verbo tendeva in alto, fatto leggero leggero. Gesù pregava. Oh, che cosa era in quel momento l'umanità assunta da lui? Che cosa erano i suoi sensi esterni e i suoi sensi interni? I suoi occhi erano fulgenti nei riflessi eterni, l'udito aperto alle voci immortali. Il gusto, saziato di saporosa carità, stillante come manna dall'eterno amore. L'odorato inebriato dai profumi dell'eterna santità. Il corpo spiritualizzato nel divino contatto di sponsali amori. L'immaginativa ricolma di luci reali, la memoria incandescente, quasi nella luce tutta insieme presente, l'estimativa tutta rivolta all'apprezzamento di Dio e tutta equilibrata nell'infinita realtà. Gesù pregava. Nessuna estasi poté mai raggiungere questo grado di spiritualità, poiché egli quando era solo non si celava più e rifulgeva talmente d'amore di essere oggetto dell'inebriante contemplazione degli angeli. Gesù pregava. Tutto il suo essere era come sostanza, pura sostanza, che non era ristretta né dal tempo né dalle dimensioni. Era lui, certamente, tutto intero in corpo, sangue, anima e divinità, ma il corpo era come luce, il sangue era fiamma, l'anima era vita. La divinità era canto sostanziale ed eterno di gloria. Conoscenza eterna, splendore del Padre, che come folgore saettante rifulgeva nei cieli eterni e nel creato. Gesù pregava, preparando il suo dono ineffabile che doveva dare al suo corpo e al suo sangue l'ubiquità sostanziale di Dio. E già era presente dovunque con il suo amore, poiché già guardava fin le ultime plaghe terrene dove voleva rimanere fino alla consumazione del tempo. Pregava, aveva dato il pane materiale e voleva dare il pane di vita. Pregava, aveva moltiplicato i pesci e voleva moltiplicare se stesso. Pregava. Era già come sostanza nella sua estasi d'amore, cercava solo di nascondere quella splendente magnificenza sotto i veli abbandonati di un'altra sostanza alla quale voleva domandare l'immolazione completa, la cessione piena, perché egli potesse rimanere con gli uomini e nutrirli fino al termine dei secoli. Pregava, pregava, aveva donato il pane dei poveri moltiplicandolo. Sarebbe stato egli il pane dei poveri saziandoli. Per questo, come figura di ciò che voleva fare, scelse il pane di orzo, non quello di grano. Egli si donava ai poveri e derelitti e concepiva sul monte, nella preghiera, il suo disegno di amore. Pregava ed era presente in tutto il mondo e in tutti i secoli. Guardava con accurata predilezione Gerusalemme già in veste pasquale. Vedeva le vittime e volle essere vittima. Vedeva il santo dei santi e volle essere arca di novello amore e vasetto di manna celeste. Vedeva il candelabro acceso e volle essere fiamma perenne di gloria a Dio e luce dei pellegrini della terra. Vedeva la notte che copriva di ombre i dormienti suoi figli e volle essere egli il pacifico e materno addormentatore della loro stanca umanità nella morte. Pregava. Ci voleva ancora un anno per l'ultima sua Pasqua, nella quale voleva dare al mondo il dono che concepiva in questa notte, che voleva annunziare e promettere alle turbe nel mattino seguente. Al suo cuore tardava quel momento. Lo disse egli stesso, desiderio, desideravi, e lo contemplava, preparandole nella preghiera il compimento. Non avrebbe parlato al mattino come parlò se non avesse avuto il cuore ripieno già di quell'ineffabile mistero di amore. Il discorso, anzi, fu una debole eco dell'amore grandioso di quella notte. Pregava. Non a caso aveva per un poco lasciato solo gli apostoli a remigare nella tempesta, e si dovevano desiderarlo e desiderarne la presenza, perché almeno così, con un desiderio angosciante, avessero potuto in certo modo meritare il dono ineffabile che voleva fare al mondo della sua continua presenza sostanziale nelle tempeste della vita. Gesù pregava e gli apostoli pregavano. Egli nell'amore, essi nello spavento. Egli nell'impeto della carità, essi nel terrore della morte. Pregarono. La loro voce salì sulle ali del vento, per così dire. Raggiunse il cuore di Gesù. Lo raggiunse nell'estasi della sua preghiera, quando più grande era l'effusione del suo amore. Discese dal monte quasi nube fulgente, nulla gli era di ostacolo. Il suo corpo era fuori delle leggi della materia, volò rapido fino al lago, attraversò le acque turbinanti, sorvolandole da padrone. Gli apostoli avevano percorso a fatica 25-30 stadi, egli li percorse in un attimo. E a poca distanza da loro, rifulgendo di tenue luce per non spaventarli e per rendersi visibile, sempre dominatore delle leggi della materia, cominciò a camminare verso di loro. Essi ebbero paura, perché in quel primo momento di sorpresa lo scambiarono per un fantasma. Dettero un grido, forse chiamarono proprio istintivamente «Gesù!» ed egli rispose, rassicurandoli, «Sono io, non temete!» Al timore successe una gioia immensa. Il mare si era d'improvviso calmato. Lasciarono i remi, lo vollero nella barca, lo accolsero con esplosione di contentezza, come indica il testo greco, e la barca frattanto filò così presto sulle acque che toccò subito la terra alla quale erano diretti. Approdarono così facilmente sul far del mattino alla terra di Genesar o Genesaret, dove concorse gran turba di ammalati che, al solo toccare il lembo della sua veste, furono sanati. La Chiesa ha un cammino di angustie e di tempeste, e può dirsi che naviga di notte, dopo che Gesù ascese al cielo dal Monte degli Ulivi per pregare per lei. Ha il vento contrario, poiché tutte le forze umane diaboliche le sono coalizzate contro, e sembra ad ogni momento che possa essere sommersa dalla tempesta. Ma quando la notte è profonda, quando ogni speranza di approdo alle rive della pace, Genesaret, alla casa del suo re trionfante, sembra preclusa, Gesù viene a lei, camminando sulle acque, cioè nella medesima tempesta, in un apparato di tempesta da lui dominata. Viene in una manifestazione straordinaria di amore ed è scambiato per un fantasma, perché gli stessi elementi della Chiesa temono della sua manifestazione di amore. Questo avviene nella quarta vigilia, quando sta per terminare la notte del tempo, negli ultimi giorni della Chiesa, quando la tempesta si inasprisce contro la sua barca. Potrei terminare qui, Claudio, perché vedo che il tempo, l'orologio, purtroppo è implacabile.
Eh sì, perché avevi, quanto c'hai ancora da leggere?
C'è ancora una paginetta e oltre, no, ma dai, posso
chiudere? Leggi.
Va bene. Allora, quando la tempesta si inasprisce contro la sua barca, è Pietro che riconosce il Signore in un atto di umile fiducia. Intende che non è un fantasma, cioè non è un frutto di pericolose fantasie l'opera dell'amore, e per primo si slancia verso Gesù, domandandogli il segno della verità nel poter egli stesso superare la tempesta. Quell'esitanza che gli darà quasi l'impressione di inabissarsi in un gorgo di illusioni farà conoscere la grande manifestazione di Gesù nell'amore, e allora la Chiesa approderà nel lido della pace e i popoli infermi al contatto della sua vita, di lei, che come l'inconsutile veste del Redentore saranno risanati. Prima la moltiplicazione del pane eucaristico fatta dall'amore di Gesù, poi la tempesta spaventosa, poi il riconoscimento di Gesù da parte di San Pietro e subito la tranquillità, il sereno, la guarigione dalle infermità del mondo. Gesù Cristo moltiplicò i pani dandoli agli apostoli perché li avessero distribuiti al popolo. Era logico che avesse fatto così, data la grande calca di gente. Nella Chiesa egli opera alla stessa maniera, moltiplicando il pane eucaristico, lo dà con il suo amore, ne affida ai sacerdoti la distribuzione. Dopo la moltiplicazione del pane materiale, il popolo pensò di proclamare Re Gesù Cristo ed egli si appartò sul monte solo. Ma dopo la moltiplicazione del pane eucaristico non si apparta, anzi si mostra, perché trionfa e allora è acclamato Re di tutte le genti. Nella tempesta la Chiesa griderà a lui ed egli, sedatane, la furia approderà a Genezar, all'orto del principe, cioè alle nazioni prima apostate da lui, e le risanerà al contatto della vita eucaristica attraverso le sante speci che quasi vesti lo avvolgono e lo nascondono. Giovanni fu decapitato da Erode, sobillato da Erodiade, Erode ed Erodiade rappresentanze della carne che insorge contro lo spirito e perde la testa. L'anima è decapitata, per così dire, dalla irruenza dei sensi, e per il delitto, per il diletto di un momento, perde la felicità della vera vita. Per vivere deve seguire Gesù nelle altezze e cibarsi del pane della vita. Per vincere nelle tempeste deve gridare a Gesù e non crederlo un fantasma, ma correre a lui anche tra i flutti delle più oscure tribolazioni. Gesù è vita. Fuori di lui non si può avere che tempesta, spavento e orrore. Andiamo dunque da lui sacramentato, noi che abbiamo la sorte di averlo vivo e vero fra noi, e gridiamogli con la voce di San Pietro e degli apostoli: salvaci tu, o Signore, salvaci tu. Amen.
Ecco, benissimo. Allora, queste sono poesie d'amore, eh? Quindi il Signore veglia sulla Chiesa, si fa trovare da chi lo cerca, ma da chi si allontana. Cioè, chiaramente c'è questo pericolo, Don Dolindo spesso parla, vero, delle forze del male, irruente, pericolose, violente, però bisogna capire, no? Non è una poesia, no? Sono fatti. Quando acquisti qualche cosa da mangiare, neanche farla apposta, ecco, bisogna segnare, dico, di che cosa è composto quel prodotto, se c'è qualcosa che noi sappiamo che non fa bene alla salute, e allora non lo prendiamo. No, dice, questo qui contiene una sostanza che non fa bene alla salute. Ecco, questa carne contiene gli estrogeni, e allora non la prendo perché è troppo gonfia. Bene, ma che strano, ma come sei attento, ma come sei prudente per frate asino, no? L'anima tua ci butti dentro di tutto, le immondizie, e l'anima tua dovrebbe restare pura con le immondizie, soffocata dalle immondizie. Ma sai, Anna, questa mattina sai cosa pensavo? Io spero che non me ne vogliano male, perché dice tu ce l'hai, continui a brontolare. Beh, pensavo questo, insomma, non c'è nessuna regina che si sia mai vestita in malo modo. Le regine sono sempre vestite da regine, hanno abiti che mostrano la regalità della regina, per cui abiti anche sontuosi, diremmo così, eh? Abiti lunghi. Le regine sono tutte sempre coperte, e più poi collane, gioielli, corona, insomma c'hanno un sacco di roba addosso queste regine. Bene, o cristiano senza fede, o cristiana senza fede, tu che continui a dire Maria regina di qua, regina di là, tutte le regine di questo mondo, se tua madre è regina, tu sei una principessa, ma anche le principesse non vanno in giro vestite come le disgraziate, no? Le principesse si devono onorare il padre re e la madre regina, perché altrimenti diciamo che li disonora, cioè chi è figlio della regina quello là, ma com'è possibile? Sembra un disgraziato, eh? Onorare il padre e la madre significa anche questo, vestirsi da cristiane per onorare la madre e regina, che è la Madonna. Va bene così, Anna? Mi dai l'imprimato?
Che bello! Eh?
È vero,
complimenti, signore, prendete nota perché vedete quanta signorità.
Se ti vesti da disgraziata, no? Le prostitute di 50 anni fa erano più vestite delle ragazze, delle donne di oggi che vanno in giro senza problemi, erano più vestite le prostitute, pensate un po' che grado di prostituzione. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.